Japan Wildlife è offerto da Granduomo, splendido centro eventi nel cuore di Catania, nello storico Palazzo Sant'Alfano. La sala con maxischermo, vista su Piazza del Duomo e catering di prima qualità assicura un ambiente raffinato e moderno, con tutto quello che vi serve per rendere qualsiasi avvenimento indimenticabile. Che si tratti quindi di un matrimonio, di un diciottesimo o della presentazione del vostro ultimo libro, Granduomo è la perfetta location per il vostro evento. Per conoscere maggiori informazioni, tra cui i servizi offerti, le foto della location e richiedere anche un preventivo, potete curiosare sul sito www.granduomocatania.it. Japan Wildlife. Ciao a tutti e ben ritrovati su Japan Wildlife, lo show di Stay Nerd dedicato ad anime, manga e Giappone. Oggi cogliamo due occasioni di celebrazione delle donne in una volta sola, visto che la puntata cade proprio in mezzo a queste due festività, l'Oina Matsuri e la Festa delle Donne, appunto. Entrambe queste giornate tendono forse a mettere in risalto le donne in maniera tutto sommato superficiale, mi verrebbe da dire, poiché sappiamo bene come la nostra società ancora non sostenga davvero le donne in molti aspetti della vita, del lavoro, poi insomma accolla proprio alla figura delle donne il peso delle cure domestiche, fino anche alle aspettative sui loro corpi e comportamenti. Quindi io nel mio piccolo vorrei comunque raccontarvi di cosa si tratta l'Oina Matsuri e poi farvi conoscere alcune donne giapponesi, probabilmente alcune le avrete già sentite nominare, forse le conoscerete anche bene per chi è un po' più esperto, però che io trovo siano straordinarie perché hanno lasciato ovviamente un'impronta nella storia o nella cultura del Giappone, tra l'altro in tempi molto diversi e distanti tra loro, e quindi nonostante anche nelle loro epoche per molte già non fosse concesso lo stesso spazio che veniva dato agli uomini. E sono un esempio, quindi, secondo me, di come tale spazio dobbiamo continuare a prendercelo, no? Per tutte quante. Quindi, cominciando con l'Oina Matsuri, conosciuto anche come la Festa delle Bambole, questa giornata affonda le radici nella cultura giapponese più antica e porta con sé delle tradizioni molto affascinanti, colorate anche direi, perché si tiene ogni 3 marzo, quindi ogni anno comunque rimane questa data, perché per altre festività tipiche giapponesi invece ci si basa un po' di più sul calendario lunare e quindi in realtà magari la data del calendario gregoriano potrebbe variare. In questo caso rimane il 3 marzo in Giappone ed è una giornata quindi speciale dedicata proprio alla felicità e alla salute delle bambine, perché per i bambini maschi c'è invece il 5 maggio, che va a chiudere tra l'altro la cosiddetta Golden Week, che è una settimana particolarmente ricca di feste, e quindi per loro è una settimana praticamente in cui fare tutto un ponte lungo, e la chiamano Golden Week. Suona molto bene tra l'altro, secondo me. E durante l'Oina Matsuri le famiglie giapponesi allestiscono in particolare questo bellissimo altarino di più piani chiamato Hinadan, su cui posizionano appunto le Hina Ningyo, quindi le bambole Hina. E queste bambole, ovviamente molto diverse dalle nostre, insomma, che sembrano più dei bambolotti, appunto, queste sono delle bambole appunto da esposizione e rappresentano sostanzialmente la corte imperiale Heian, quindi per questo dicevo che la tradizione di questa festa ha radici antiche, perché si parla dell'anno 1000, insomma, a cominciare quindi dall'imperatore e dall'imperatrice insieme poi ai loro cortigiani. E già che ci sono, per farvi capire meglio come sono queste bambole, magari avete presente My Dress Up Darling, questo anime di cui vi ho sicuramente già parlato, lo trovate su Crunchyroll, purtroppo mi sa tutto a pagamento, però c'è anche il manga qui in Italia, quindi magari recuperatevi quello, perché tra l'altro è già più avanti rispetto all'anime, il protagonista è il nipote e anche apprendista di un artigiano di queste bambole, quindi impara come si fanno, sono create con dei materiali molto pregiati come la porcellana e poi vestite appunto con gli abiti tradizionali dell'era Heian, quindi vi dicevo l'anno 1000, ma nello specifico si va dal 794 al 1185 d.C., ovviamente. E in My Dress Up Darling vediamo proprio il nonno e il nipote che si mettono lì a lavorare sulle bambole nel loro complesso, perché dipingono il viso tutto a mano e creano anche lì le loro capigliature sempre a mano. Ovviamente no, sapete che ci sono molti stili di capelli e creano anche i vestiti e soprattutto il protagonista è bravo proprio nel fare i cartamodelli e nel cucire e quindi è per questo che poi riuscirà ad aiutare la sua compagna appassionata di cosplay e vabbè, dopo si evolve la storia per altri versi. Comunque, come molte altre, quindi potete immaginare che è un'arte che sta scomparendo, ma che personalmente trovo affascinante, anche perché poi queste bellissime collezioni di bambole, perché cioè, io mi viene da considerarle tali, vengono conservate con cura per ogni anno e poi tramandate di generazione in generazione, quindi viene trasmesso così anche un po' una specie di non solo eredità culturale, ma anche storia di famiglia, no? In un certo senso. Ed è una cosa che mi piace molto, no? L'idea comunque che qualcosa usato per magari festeggiare, diciamo, la vita di una bambina, poi quella bambina diventa madre e allora le sue bambole, appunto, le userà la figlia, diciamo così. Poi non sono bambole per giocare queste, però avete capito cosa intendo. E a tal proposito, comunque, durante lo Hinamatsuri le famiglie giapponesi preparano poi anche, quindi proprio tutta una festa, no? E preparano dei dolci chiamati Hina Arare e poi anche i Sakura Mochi. I Sakura Mochi io per esempio li ho assaggiati, almeno e quelli che ho avuto modo di assaggiare avevano una consistenza, se possibile, ancora più molliccia. Sono rosa e avvolti anche in foglie di ciliegio. Può darsi che li troverò adesso nel periodo in cui vado in Giappone, o comunque ovviamente se andate durante marzo, sicuramente avete anche aprile magari la possibilità di assaggiarli. E comunque anche le foglie di ciliegio sono perfettamente commestibili, quindi potrebbe farvi strano anche questo, perché non è un tipo, cioè sembra una foglia normale come quelle che vediamo normalmente sugli alberi, però potete mangiarla, insomma, viene trattata e però è commestibilissima. E le bambine poi indossano il kimono chiamato furisode e partecipano a vari eventi con giochi, attività speciali dedicati per loro. Inoltre, per alcune famiglie c'è anche la tradizione di mettere in acqua delle foglie di shiso perché si dice che siano capaci, dopo insomma queste sono le solite un po' tradizioni, superstizioni, si dice che siano capaci di allontanare le malattie e quindi garantire una vita lunga e prospera insomma alle bambine. Quindi lo Hinamatsuri è un'occasione gioiosa in cui festeggiare la vitalità delle bimbe in famiglia, si passa anche una bella giornata tutti insieme e tra l'altro, se non vado errato, questo marzo cade di domenica, quindi magari si spera che anche i genitori che fanno le ore piccole al lavoro riescano a festeggiare con le bambine e quindi poi si inizia anche un po' a godere dei primi sprazzi di primavera in arrivo. Perciò è una festa che trovo tutto sommato romantica, molto bella. E come vi dicevo, però, vorrei anche darvi degli esempi di come queste bambine possono trasformarsi dopo in donne che oggi ricordiamo per i loro contributi a livello storico e spesso artistico. E se curiamo davvero il mondo e le bambine di oggi, forse continueremo ad avere donne di domani come queste e moltissime altre che per ovvi motivi non ho possibilità di citarvi, ecco. Quindi ho dovuto selezionarne alcune, infatti, che potreste già conoscere abbastanza, ma tutto sommato ritengo che ci sarà sempre qualcuno che potrebbe non aver sentito parlare di loro, quindi è sempre bene ripetersi, repetita iuvant. E comincerei con questa donna che si è distinta tra le figure eroiche giapponesi, che principalmente sono maschili, perché appunto ha sfidato i confini dei ruoli di genere. Quindi vi sto parlando di Tomoe Gozen. È una figura diventata quasi leggendaria in un certo senso, e questa guerriera in una società praticamente già patriarcale emerge quindi come un'eccezione che appunto riesce poi a distinguersi anche proprio nel campo di battaglia, che era ovviamente insomma solo un luogo per uomini. Purtroppo sappiamo poco sulle sue origini, se non la sua presunta data di nascita, quindi diciamo anche in questo caso siamo nel periodo Heian 1157. E il suo appellativo Gozen, è un titolo onorifico riservato alle donne di alto rango del periodo Kamakura, quindi in realtà più avanti. E allora per questo anche abbiamo un po' di incertezza legato alle sue origini, perché non capiamo bene. Allora, quindi è vissuta nell'epoca Heian, o semmai nel periodo Kamakura, oppure forse più avanti, nel raccontare la sua storia. Le è stato assegnato questo titolo, chi lo sa, però è anche, tra l'altro, l'unica figura femminile, degna di nota di questo Heike Monogatari, che è un poema epico che racconta le gesta di vari protagonisti della guerra Genpei, cioè la guerra tra il clan Taira e quello dei Minamoto, che poi portò allo shogunato appunto di Kamakura dal 1192 al 1333. E quindi lei compare in questo racconto epico, testimoniando quindi la sua rilevanza nel tessuto culturale del Giappone antico. E viene dipinta in questo caso qua come una figura ovviamente bella. C'è sempre questa precisazione, in effetti, anche in generale in altri monogatari, riguardo la bellezza di certi personaggi, che però non è solamente una caratteristica delle donne, viene molto sottolineata anche per certi uomini. Basti pensare a Genji, e ci arriviamo anche dopo a Genji un attimino. E però, al di là di questa bellezza di cui si racconta fosse dotata, era appunto molto abile nelle arti della guerra, in particolare una maestra dell'uso dell'arco e della spada. E poi, appunto, insomma, talmente forte da farla valere come 1.000 uomini in battaglia, insomma, tutte queste descrizioni, no? Che danno lustro ad un guerriero, ecco. E dopo la sconfitta definitiva del clan Taira, perché quindi vinse il clan Minamoto, durante le sue lotte interne dopo per il potere, si racconta che Tomoe Gozen comunque continuò a sostenere il suo signore Minamoto Yoshinaka, che poi appunto comunque arrivò fino alla fine nel 1184, quindi fu sconfitto. E di Tomoe Gozen non sappiamo bene la fine, insomma. Alcuni racconti suggeriscono che si sia fatta monaca, altri invece che abbia combattuto fino alla fine, quindi poi dopo, diciamo, sia riuscita a scappare, si vede a salvarsi, e quindi abbia proseguito a viaggiare senza meta. Però tutto sommato, questa incertezza, ovviamente questo alone di mistero per questa figura, ovviamente ha fatto sì che venisse rielaborata la sua storia in opere teatrali, letterarie, cinematografiche, e rimane quindi Tomoe Gozen un'icona dell'onore, del coraggio e della forza delle donne in un'epoca appunto dominata dagli uomini, nonostante tutto, ispirando quindi poi pure la cultura pop. Io vi ho trovato due riferimenti, magari così potreste provare ad andare a vederli. C'è un racconto autoconclusivo in un volume di storie brevi del manga di Ushio e Tora, proprio un racconto legato a Tomoe Gozen. Oppure Tomoe Gozen è un persona, quindi diciamo una specie di spirito che può essere usato per combattere, da uno dei protagonisti del videogioco di Persona 4. Quindi, se siete anche magari videogiocatori, potreste averla già incontrata, anche perché mi sembra che Persona 4 stia ricevendo un remake, quindi insomma, dovremmo rincontrarla a breve, effettivamente. Magari poi se qualche mio collega di Gaming Wildlife mi sa dare certezza, ovviamente, secondo me prima o poi sentirete parlare anche su Gaming Wildlife di Persona 4 e ovviamente già che ci sono vi invito a seguire tutti i nostri podcast Gaming, Cine Wildlife e Reading Wildlife, perché il nostro panorama, insomma, copre un po' tutti gli ambiti della cultura pop. Comunque andiamo avanti e le prossime figure ve ne parlo assieme perché effettivamente sono legate tra di loro, sono due figure che emergono come fulcro della letteratura e della vita di corte a Heian. E vi sto parlando di Sei Shonagon e Murasaki Shikibu. Sono due donne che hanno proprio dato vita, plasmato la narrazione e la comprensione della loro epoca attraverso le proprie opere e oggi appunto queste opere possiamo ancora leggerle per fortuna perché vista la distanza temporale non è così scontato. E Sei Shonagon è nota soprattutto quindi per il suo capolavoro Makura no Soshi, quindi le cosiddette note del guanciale, è una specie di raccolta di appunti e note appunto. E offre uno sguardo però molto intimo della vita di corte attraverso queste brevissime osservazioni, aneddoti, poesie talvolta, su qualsiasi cosa anche a volte quotidiano proprio. E lei era appunto una cortigiana di corte e aveva questa prosa, quindi comunque molto raffinata e sensibile all'estetica ovviamente del tempo e quindi molto osservativa, molto attenta, cattura proprio dettagli della vita quotidiana di corte che davvero cioè, ci danno uno sguardo molto più vicino di un ambiente che invece sembra così distante, non solo proprio al Giappone, ma ovviamente anche per noi occidentali. Invece Murasaki Shikibu, appunto, come vi ho anticipato prima, ha scritto il capolavoro praticamente senza tempo, Genji Monogatari, la storia di Genji. Genji, appunto, era un principe, sostanzialmente, e quest'opera, la sua storia, è considerata proprio il primo esempio di prosa giapponese e probabilmente anche il primo romanzo psicologico della storia della letteratura in generale, perché ha una complessità narrativa proprio senza pari. È stato, cioè, ha creato Murasaki Shikibu un dipinto, un affresco magistrale della vita di corte, con intrighi, passioni, tradizioni ovviamente legate un po' anche alla gerarchia all'interno della corte, attraverso le vicende di questo principe e dei suoi amici e contemporanei e quindi famiglia e tutto quanto. Veramente un'opera sarebbe da dire proprio imprescindibile, dovrebbero leggerla tutti, poi ovviamente per quanto anche in Italia ovviamente ci sia con tantissime note, rimane molto difficile da leggere, da comprendere se appunto non si segue anche uno studio in parallelo della letteratura in sé per sé in giapponese e ovviamente poi della cultura attorno a quel periodo. E c'è stata Daphne Borracci che ha avuto molto coraggio a suo tempo e che aveva creato un book club per seguirlo, per leggere tutti insieme il Genji Monogatari. So che è stato molto apprezzato perché ovviamente poi è stato corredato di tantissimi appunti, approfondimenti, veramente. Se forse riuscite, magari scrivendole o provando a guardare forse nel suo link in bio, se c'è ancora qualcosa, a chiederle di entrare nel gruppo Discord, perché aveva creato questo, anzi più che gruppo server, si dice, il server Discord dove appunto venivano fatti vari approfondimenti, dovreste ancora forse trovare tutto lì, provate a chiedere. Anzi, se riesco, glielo chiedo anche io e vi lascio il link qua nella descrizione appena possibile. E quindi il Genji Monogatari non è per niente facile, e, anche perché poi comunque appunto vennero scritte queste opere da due donne che come vi dicevo, si trovavano nel contesto della corte imperiale E se non bastasse per farvi capire la rilevanza culturale di queste opere, sappiate anche che a corte si parlava il cinese, ma un cinese classico, ma era una lingua che non poteva essere studiata e quindi conosciuta, insomma, in particolare anche dal punto di vista dello scritto, dalle donne. Però sia Murasaki che Seishonagon lo conoscevano. In particolare Murasaki venne cresciuta ed educata dal padre, proprio appunto con i caratteri cinesi, li imparò molto in fretta e divenne quindi un'esperta di letteratura classica, tant'è che addirittura nel suo diario, un'altra lettura molto interessante, quindi il Murasaki Shikibunichi scrisse le parole di rammarico del genitore, quindi che avrebbe desiderato tutto sommato che lei fosse un maschio, quindi proprio questo dispiacere che purtroppo ho una figlia. E sono consapevole del fatto che appunto non dovrebbe poter studiare queste cose, ma gliele faccio studiare lo stesso, però queste magari non la porteranno lontano perché è una donna, quindi sarebbe stato meglio avere un maschio. Ed è un pensiero che è molto triste, secondo me, nonostante ci fosse stato dall'altra parte la buona volontà comunque di educarla, anche in qualcosa che le era proibito, però è un pensiero molto triste che accade anche ad un altro in un altro Monogatari, tradotto tra l'altro sempre da Daphne, e di questo vi posso lasciare i link delle due puntate dedicate di Japan Wildlife dove abbiamo parlato con lei, perché vi sto parlando del Torikae Baya Monogatari, mai stato tradotto prima in Italia. Lei lo ha tradotto la prima volta in italiano e anche in questo caso i protagonisti sono un maschio e una femmina, sono fratelli, ma il padre si rammarica in particolare per via del fatto che il maschio si vuole comportare, vuole vivere e si sente praticamente una femmina e viceversa la femmina vuole studiare, vuole vivere, vuole fare cose da uomo. E quindi insomma il padre anche in questo caso si rammarica del fatto che, come dire, siano nati nel corpo sbagliato. E infatti capirete bene da quelle due puntate e insomma, anche da come ne parleremo, che si tratta sostanzialmente della prima traccia di forse i primi due transgender della storia giapponese. E anche in questo caso, quindi, come vi dicevo, c'è questo rammarico che è proprio un peccato, perché poi anche se Seishonagon conosceva, come vi ho detto, il cinese classico, si sa che era molto acculturata anche lei, però in entrambi i casi, sia Murasaki che Seishonagon sono state alla fine delle dame di corte e basta. Però, come vi ho detto, le loro vite si sono intrecciate. Soprattutto perché erano entrambe vicine alle due donne più importanti della corte, quelle più vicine all'imperatore. Murasaki era una dama di compagnia della concubina dell'imperatore Shoshi, quindi Shoshi era questa concubina che ha voluto Murasaki anche tra l'altro come insegnante, mentre Shonagon era dama di compagnia della prima imperatrice Teishi, e quindi probabilmente è anche per questo che si è sviluppata questa rivalità. C'era già ovviamente a corte tra un'imperatrice e la sua concubina, di conseguenza anche le due dame di compagnia rivaleggiavano e non si trovavano particolarmente simpatiche. Questo lo leggiamo anche in effetti nel Nikki di Murasaki Shikibu. E per quanto riguarda proprio Murasaki e Genji, tra l'altro, il Genji Monogatari, abbiamo riferimenti anche in questo caso, cioè vabbè, non posso manco elencarveli tutti, però assolutamente ha influenzato praticamente tutta la letteratura giapponese, da quella classica successiva a quella anche contemporanea, continua a essere un punto di riferimento. E poi troviamo qualche ispirazione anche sempre in manga e anime, come su Fate Grand Order, oppure addirittura nei videogiochi. Mi viene in mente che c'è un personaggio su Overwatch. Chi è che gioca ancora a Overwatch? Io tra chi conosco che gioca online al PC, No, non so se ci sia ancora qualcuno che ci gioca, però c'è un personaggio che si chiama Genji e c'è anche un altro personaggio che si chiama Genji in Animal Crossing, questo ve lo dico io perché ci gioco, e tuttavia nessuno di questi due ha davvero a che fare con Hikaru Genji, il personaggio originale, quindi hanno in comune forse solo il nome, però sì, il personaggio in sé del Genji Monogatari e tutto il Genji Monogatari come opera continuano a ispirare, e questo lo dobbiamo solo grazie ad una donna che mi viene da dire abbia creduto anche in se stessa, no? Cioè, nonostante si trovasse appunto in un ambiente dove appunto le donne erano solo considerate di compagnia, perché persino l'imperatore ne aveva due di donne a cui rivolgersi, diciamo così, e a loro volta poi le donne erano semplicemente dame di compagnia, potevano sì insegnare, però, come dire, sempre di nascosto, anche in questo caso, continuava questa cosa magari dell'insegnare il cinese, ed educare, infatti, le bambine appartenenti alla famiglia, però in maniera tutto sommato nascosta. Ora facciamo un saltone temporale abbastanza grande, perché arriviamo insomma in epoca contemporanea. Mi piaceva questa idea di presentarvi personaggi, diciamo, opposti tra di loro a livello temporale, ma che in verità ci dimostrano come anche questo tempo sia relativo e quindi che tutto magari si ripete, oppure che forse proprio perché si ripete vuol dire che abbiamo ancora grossi problemi e quindi questo contrasto mi piaceva. Comincerei con Yayoi Kusama. E forse perché riesco anche magari a fare un saltino, c'è il museo a Tokyo a suo nome e quindi chi lo sa se riesco a farci un giro. Comunque si tratta di una delle artiste contemporanee più riconoscibili e influenti a livello mondiale, sia per come è lei, per come si presenta proprio fisicamente, il suo viso, il suo taglio di capelli è una persona molto particolare, secondo me, ma avrete sicuramente visto anche la sua iconica zucca gigante piena di pois. Infatti, questa sua opera, tra l'altro, è stata installata la prima volta a Naoshima nel 94 e purtroppo è stata distrutta da un tifone nel 2021 ed è da poco, tutto sommato, mi sembra verso fine 2022, ritornata con una replica al suo posto. E l'opera in generale di Yayoi Kusama si estende in realtà attraverso questo tipo di installazioni, ma anche pittura, scultura, anche poesia, quindi veramente è molto eclettica. E poi però appunto la sua ossessione per i pois, i motivi anche molto ripetitivi, è diventata poi la sua firma distintiva. E, in particolare, ad esempio, a proposito di motivi ripetitivi e di musei, eccetera, vi faccio presente che c'è questa sua opera, l'Infinity Mirror Room, una roba spettacolare, quindi qua parliamo di ripetizione perché lo specchio, come sappiamo, riflette più volte, quindi immaginatevi appunto tanti specchi in una sola stanza, cosa può succedere? E questa sua opera viene ospitata alla capitale italiana della cultura 2023, Bergamo-Brescia. Hanno spostato di un po' la chiusura di questa installazione, verrà chiusa il 24 marzo. Quindi ora che mi ascoltate, siete ancora un po' in tempo per riuscire a farci una corsa, se siete perlomeno del nord Italia, purtroppo mi rendo conto che dal sud sia difficile. Però ecco, è un'occasione ovviamente unica. Non che Yayoi Kusama non sia mai venuta in Italia, perché ha fatto anche un paio di comparsate ed esibizioni, pure tipo alla Biennale di Venezia. Vi rimando direttamente alla pagina di Wikipedia per sapere che cosa ha fatto, perché ovviamente c'è molto da dire anche su di lei a livello artistico. Vi raccomando quella in inglese nel caso di pagina. Però comunque, ecco, è chiaro che ha catturato l'immaginazione del pubblico, riesce a comunicarci tutto quello che che prova attraverso la sua arte a prescindere dalle età di chi la osserva, forse perché lei stessa anche fin da giovanissima ha vissuto delle esperienze comunque travagliate che l'hanno influenzata profondamente, quindi riscontriamo già in queste una sorta di ossessione proprio con l'infinito e quindi questo estendersi verso il nulla in un certo senso. E il suo stato di salute mentale proprio è piuttosto alterato a causa di allucinazioni che ha avuto già all'età di 10 anni e queste quindi l'hanno veramente impattata così tanto che secondo me lei sia riuscita a trasformarle poi come questi disagi, questi pensieri, magari anche del dolore in questa bellezza che possiamo adesso godere, in qualche modo quindi utilizzando l'arte come una sorta di terapia e anche di catarsi in qualche modo. E mi piaceva anche riportarvi infatti in questo senso le sue parole che proprio testimoniano, secondo me, questa visione quando si è trasferita a New York nel 58, inseguendo effettivamente quella che sembrava essere la sua strada. In quei primi mesi in cui ha vissuto a New York ero molto povera, realizzavo tanti quadri e ogni giorno disegnavo e dipingevo così potevo sentirmi realmente appagata. Il mio unico scopo era quello di fare storia, la storia dell'arte negli Stati Uniti e ormai non riuscivo a pensare a nient'altro. Quindi anche questo trovavo che fosse di ispirazione, nonostante magari il motore fosse appunto della sofferenza, come anche solo il fatto di essere molto povera. Quindi figuriamoci aggiungendo dei problemi psicologici e vi raccomando, colgo l'occasione per ricordarvi che non siete da soli e se avete bisogno dovete chiedere aiuto, ad uno specialista e vedrete che questo vi sarà di veramente molto aiuto e di supporto. Quindi trovavo che però fosse bello leggere queste parole di qualcuno che, nonostante appunto magari stesse male, ha trovato un qualcosa, una valvola di sfogo, chiamatela come volete, con cui proseguire la propria vita e farne, come si dice, no? Un capolavoro, però nel suo caso realmente è stato così perché siamo qui a parlarne. Tra l'altro, appunto, mi stupisce in un certo senso che sia ancora viva perché cioè, ha 94 anni, e però cioè, guardate le sue foto e non lo direste mai, quindi direi che siamo fortunati ad averla ancora tra noi, che sia così longeva, perché appunto io sono curiosissima anche di provare, spererei davvero di riuscire a vedere qualche sua opera dal vivo. Non credo di andare fino a Naoshima per la zucca, però magari questo museo a Tokyo riesco a farci un giro. E infine vorrei parlarvi di Shiori Hito. È stata inserita dal Time nella lista delle 100 persone più influenti del 2020, quindi si tratta comunque di una personalità tutto sommato molto recente, anche perché divenne famosa in particolare col movimento MeToo in Giappone dopo aver denunciato il giornalista Noriyuki Yamaguchi per averla drogata e violentata. Infatti nel 2021 già è arrivato in Italia il suo memoir di questa esperienza chiamato Black Box. Black Box, tra l'altro, è un termine con cui si indicano casi dalle circostanze poco chiare, no? Avvenuti in assenza di altri testimoni, che è quello che è successo proprio a lei. Lo ha scritto nel 2017 e racconta quindi di questa esperienza che la. Cioè, l'ha segnata e che ovviamente segna per sempre qualunque persona la possa subire, e le cui immediate conseguenze sono state altrettanto gravi, tanto da farla sentire comunque vittima per due volte, perché sia del suo aggressore e poi sia del giudizio della, non solo della polizia, ma anche della società. E il dolore psicologico, dovuto anche alla reazione profondamente deludente, oserei dire, delle forze di polizia, tuttavia, non ha fermato questa donna, che è una giornalista, anche lei, decisa a dar voce non solo a se stessa, ma anche a tutte coloro che non ci riescono, che vengono zittite anche da questo sistema incapace, di tutelarle. Shiori Ito quindi decide che non è il caso di rimanere in silenzio, vuole rendere nota la sua verità e lo fa attraverso quindi il suo libro, che trovate ancora ovviamente in Italia e diventa praticamente un caso editoriale, dando origine, come vi dicevo, al movimento MeToo di cui lei sostanzialmente si fa volto. E le leggi giapponesi in materia di stupro sono, penso, vecchie più di un secolo, non credo siano mai state riprese in mano dalla politica, e quindi che siano aggiornate o meno, veramente non ne ho idea. E per capirci, in esse non viene nemmeno fatto presente il concetto di consenso, no? Che è uno di quelli di cui più noi invece parliamo oggi, quando si parla di appunto rapporti sessuali. E quindi questa cosa ovviamente spinge tantissime donne a nemmeno provare a denunciare la violenza, perché se nemmeno si considera l'idea che una possa o meno avere il diritto di dire sì o no, ecco, ovviamente si sa già che è una causa persa. E di sicuro non basta comunque anche aggiornare queste leggi per far sentire le donne sicure, perciò, perché se subiscono ancora molestie e finora hanno sempre creduto di non poterci fare niente, è molto difficile che anche cambiando queste leggi, alcune si possano sentire finalmente in diritto di denunciare. E con Black Box Shiorito quindi comunque ha aperto una specie di scrigno di Pandora, ha scatenato comunque un flusso di testimonianze, di commenti, ha sfidato lo scetticismo delle istituzioni, che spesso ovviamente incolpano la vittima. E emblematico, ho visto, fu il commento di questa personalità politica del Partito Liberal Democratico, tra l'altro, quindi Mio Sugita, che accusò proprio Shiori Ito di essersi messa in una condizione, tra l'altro quella di ubriachezza, teoricamente, in presenza di un uomo, anche persino volutamente, no? Per cercare di ottenerne i favori, perché, vabbè, Shiori Ito sostanzialmente comunque si incontrava con questo e si sentiva con questo giornalista per cercare di capire se poteva farle avere un lavoro, in pratica. Lei era ai tempi, diciamo, una giovanissima giornalista, stava facendosi la sua gavetta, e questo qua sembrava tutto sommato averla presa in simpatia, evidentemente. Però avvenne quello che avvenne, ed è stato un commento questo tremendo, specialmente perché questo tipo di pensiero non viene poi appunto solo dagli uomini, ma ancora peggio quando viene formulato da altre donne. E come dicevamo, nella società questi eventi proprio vengono sminuiti, commentati con questa freddezza, con questa malizia anche nei confronti delle vittime, perché vengono no, accusate di essersela cercata, averlo fatto per diventare famose. Insomma, il lavoro da fare quindi è ancora lungo per sradicare queste convinzioni sbagliate. E soprattutto, purtroppo, ci fa capire anche con questo caso di Shiori Ito che veramente tutto il mondo è paese. Siamo accomunati da questo disagio sociale, che dire disagio è anche riduttivo. E però ci tenevo quindi a parlare della sua figura, perché abbiamo anche appunto questa sua testimonianza scritta in una maniera molto diretta, e senza fronzoli, e in effetti molto giornalistica, direi, chiaramente ci sta, e quindi però molto, cioè proprio facile da recepire e velocissimo da leggere, perché alla fine non è un poema, però racconta proprio nei minimi dettagli quello che lei è riuscita a ricostruire, perché poi non si ricordava niente, appunto, anche in questo caso la black box è quello. Non avendo testimoni di cosa sia successo, lei ricorda semplicemente di essersi, cioè, sì, di essersi ritrovata a letto, cioè aprendo gli occhi con insomma, il corpo nudo e quindi non è semplice nel suo caso, ovviamente, fare luce su una situazione del genere, che ovviamente, cioè, sono anche quelle che si cerca di calcolare quando si vogliono fare determinate azioni così pesanti per la vita poi di una persona che dopo ci dovrà convivere. E mi spiace chiudere con questa vena un po' amara. E molto anche in un certo senso che può scatenare della rabbia, però è questo forse, no? Da cui dobbiamo continuare a farci muovere e penso che ci stiamo già muovendo con questo sentimento. Per fortuna, mi viene da dire, diciamo, vedo sempre di più sui social, nelle pagine che seguo, e anche per fortuna da persone. Semplici persone che seguo, quindi non per forza influencer, parlare di questo argomento. Quindi, cioè di questo e di altri, ovviamente, altri importanti per tutta la società. Però, ecco, volevo riuscire a dare anche a voi queste immagini e questi esempi positivi perché possiate anche voi sentirvi più forti. In grado di poter fare tutto e di meritarvi anche le cose che vi accadono, quelle positive, ovviamente, di meritarvi proprio tutto quello che c'è di positivo e di anche capire di poter essere in grado di respingere quelle negative, cioè di riuscire a allontanarvene. E appunto, come vi ho detto all'inizio, più o meno di quest'ultima storia, anzi un po' prima, per via di Yayoi Kusama, cercate anche aiuto, cercate aiuto non solo psicologico, cercatelo anche appunto di qualsiasi tipo voi ne abbiate bisogno. Veramente non abbandonatevi, non rinunciate a voi stesse. Ecco, quindi spero che questa puntata vi sia piaciuta, che appunto vi abbia ispirato, vi abbia fatto sentire più vicine tra di voi come donne e spero che in realtà anche tra gli uomini che ci ascoltano ci sia qualcuno che abbia capito un po' di più, no? Il mondo delle donne e quello di cui abbiamo bisogno da parte vostra, no? Un supporto attivo e che sia desideroso veramente di aiutare. Quindi intanto ascoltando in silenzio e poi chiedendo direttamente alle donne vicine a voi quello di cui hanno bisogno. E non vi parlo ovviamente del lavare i piatti e cose del genere, ma proprio quello che a queste donne servirebbe per sentirsi sicure e per dare fiducia anche, no? Non solo a voi. Perché siete persone che conoscono, ma in generale, no? Anche al resto del genere umano, diciamo così. E mi rendo conto che sia dura per tutti, perché continuiamo a sentire molte notizie tristi, negative e veramente pesanti da digerire. Però ecco, vi invito a fare tutti questo sforzo per cercare veramente di cambiare le cose, perché è possibile farlo, dobbiamo solo impegnarci tutti verso questo obiettivo e nel fare anche le scelte migliori, scelte che ovviamente si riflettono sul tessuto sociale, il tessuto politico e anche poi comunque proprio la nostra cultura, la nostra educazione. Bene, ho finito il mio sermone, davvero, vi ringrazio dell'ascolto. E ci sentiamo alla prossima puntata di Japan Wildlife. Io forse in quel momento sarò appena tornata dal Giappone, mi dovrò riprendere un attimo, però ecco, questa puntata la state ascoltando durante il mio viaggio. Tra l'altro, se non vado errato, sì, il giorno successivo al mio compleanno. Quindi, per chi di voi vuole seguirmi, vuole vedere un po' le mie avventure, posterò di sicuro dei contenuti. Spero anche live, ma ovviamente pure successivi, e voglio lavorare a delle cosine relative a questo viaggio anche per voi, quindi sia qui su Japan Wildlife che altre cosette, quindi spero di riuscire a realizzarle. Seguitemi su Instagram orient underscore ale94 e davvero vi ringrazio tanto per l'ascolto. Alla prossima, bye bye! Japan Wildlife.